Rama, la genesi del tuo colore.
Che bello sto pezzo.
Sì, è carino questo pezzo che lui ha guardato dall'albergo di Sanremo. Passerà agli annali per questa cosa, perché se c'era il Covid.
Certo.
Non era lui, ma un suo musicista, vero? Il suo chitarrista, credo.
Era una persona dello staff mai specificata,
esatto.
Sì.
Sai che noi dovremmo parlarne di questa favola, dovremmo parlarne con qualcuno di questo libro.
Libro con titolo, peraltro, Palindromo.
Attenzione.
Perché Serra è un genio, lui ha detto, se lo mettono sul tavolo, il tavolo delle novità,
se lo mettono al contrario
è sempre uguale, capito?
Il titolo si aggiusta,
mentre,
ma non è vero,
certo, mentre senza palindromo, se lo vedi al contrario non leggi.
Michele Serra, Michele, buongiorno.
Buongiorno, smettetelo di prendermi in giro.
Come al solito. Ma senti, ma è vero che hai scritto, no, se lo metti al contrario non è
sempre
no,
Sì,
e non mi ero accorto che era palindromo, è palindromo, diciamo, a mia insaputa, è palindromo a mia insaputa.
come aveva detto, sai perché non te ne sei accorto? Perché tu non hai il problema delle copie, capito? Che tu vendi comunque. Queste sono piccole strategie di marketing di giovani autori che cercano,
hanno bisogno di
che fanno la lotta all'ultima copia.
Allora, hai scritto Osso, giusto?
Sì.
Anche i cani sognano. È una favola, Michele?
Beh sì, è una favola. È una favola anche perché è illustrata. Io sognavo di scrivere un libro per ragazzi, una favola illustrata, da molti anni, e ero sicuro di non essere capace, perché è difficile scrivere per ragazzi, perché bisogna avere qualcosa di vero da raccontare, di profondo da raccontare, bisogna farlo con semplicità, e invece poi ce l'ho fatta e sono contentissimo di averlo fatto. Storia di un vecchio, un incontro tra un vecchio e un cane, molto semplice.
Ma scusami, c'è qualcosa che non mi torna. Non è autobiografico, perché tu non sei un vecchio e non sei neanche un cane.
Meno male.
Quindi non sei nessuno dei due della storia.
Allora.
Potrei essere in parte entrambe le cose.
Vedi?
Non è detto. No, invece lo spunto autobiografico c'è, perché insomma è vero che un cane molto simile a quello descritto nella favola è arrivato parecchi mesi fa a casa mia, uscendo da un bosco come nella favola. Poi naturalmente tutto invece è trasfigurato, inventato, ma insomma lo spunto me l'ha dato un cane vero, quindi esiste un vero cane Osso che non sa ancora di essere un personaggio letterario, per sua fortuna, e quindi non ha bisogno di andare
se no ti chiederebbe comunque i diritti,
ecco,
è un po' merito
temo che vada dall'avvocato il cane Osso e mi
esatto.
dica,
ma l'hai chiamato Osso? L'hai chiamato Osso il tuo cane, quello che è uscito dal bosco?
L'ha chiamato Osso mia moglie quando l'ha visto, perché era di una magrezza terrificante,
certo.
era affamatissimo e abbandonato, insomma, come capita ahimè in campagna con i cani. Questo è un segugio, è un cane da caccia,
che
diciamo,
bello,
certo.
Inefficiente secondo i criteri di chi va a caccia, probabilmente perché è un po' cacassotto, devo dire, quindi se sente un botto a sussulta, e se sente uno sparo fuggiva a 100 chilometri, quindi è stato cacciato
dal cacciatore, è stato cacciato da un cacciatore,
cacciato via nel senso
è stato
buttato via, diciamo, ecco, come una carta vecchia, e io l'ho è venuto lui da me, poi insomma,
e infatti è lui che ha trovato te, non è che l'hai dovuto accogliere, però è lui che ti ha cercato. Sai cos'è che ultimamente ho letto da un'altra parte di un cane ritrovato su una strada e la gente cercava il proprietario, non riusciva a trovarlo, l'hanno curato poverino perché era stato finito, e poi era un lupo,
veramente,
un cane,
sì, l'ho letto anch'io, l'ho letto
che
anch'io.
Storia incredibile.
Vabbè, dai, sono cugini,
sì, certo,
il cane e il lupo,
Senti Michele,
no, dico, il cane è un lupo, diciamo, domesticato,
certo,
e civilizzato,
certo,
ma insomma,
civilizzato,
quello certo. È
quello. Pensavo a questo aspetto della natura. Molti scrittori si sono, diciamo, durante questo periodo sicuramente particolare che abbiamo vissuto, hanno scritto libri che denotano una certa maggiore vicinanza alla natura. Tu in realtà questa scelta però l'hai fatta da un po', no? Perché è un po' che hai fatto Scappo dalla città, come in quel film famoso americano, perché tu abiti stabilmente in campagna, giusto?
Sì, ormai sì, abito stabilmente in Appennino. È verissimo che è, tra virgolette, di moda parlare di natura dopo la pandemia, però devo dire anche che è una moda inevitabile e anche intelligente, perché
certo.
Ci siamo resi conto di essere immersi fino al collo nella natura e di non essere separati dalla natura, perché il maledetto bestiolino, il coronavirus, è parte della natura, è, sì, certo. la natura è, non è un idillio, non è un'Arcadia, non è una cosa carina, non è una cosa tutta popucci pucci mucci mucci come sembra vedendo le vetrine di certi negozi per cani e gatti,
infatti. Con i cappottini, io ne sono circondato, guarda, dove abito ne sono circondato addirittura di lusso, capito?
Ecco. Beh, come diceva
sì, è vero, ci sono gli accessori di cashmere
ormai cani, sì, di diamante, anche come diceva quel poeta, quello tifoso della Juve, Giacomo Leopardi. Lui diceva che la natura è matrigna addirittura, no? In qualche caso.
Lo è anche madre, ovviamente. Cioè è meravigliosa perché è un intreccio di vita e di morte. Quindi certo. Nella mia favola, nel mio racconto, ho cercato di rendere quest'idea della natura non così pacificata e pacificante, ma anzi anche tenebrosa, no? Chi cammina in un bosco o in una foresta è al tempo stesso, diciamo, estasiato e un po' intimorito.
Può incontrare il lupo.
Può incontrare il lupo.
Senti, incontrare il lupo,
domanda
certo.
Estremamente banale, te l'avranno già fatta. Hai prima scritto i testi e l'illustratore ti ha seguito. Come avete lavorato insieme?
E chi è l'illustratore?
Dunque, intanto voglio assolutamente che non si dica nulla dell'illustratore, perché è talmente bravo che muoio di gelosia nei suoi confronti.
Alessandro Sanna si chiama.
Alessandro Sanna è bravissimo, ha fatto dei disegni veramente meravigliosi. No, abbiamo lavorato a distanza e io gli mandavo, insomma, gli ho parlato un po' per telefono, gli ho mandato un po' di spunti, un po' di pagine, e lui, devo dire che non so come abbia fatto, ma ha letto non solo le righe ma anche tra le righe. È bellissimo vedere un libro illustrato, non mi era mai successo prima, perché accanto alle tue parole vedi delle come dei sogni, delle trasposizioni oniriche meravigliose. È come stare al cinema, insomma, certo. Sono molto contento.
Infatti,
di
pensavo che assomiglia un po' al desiderio di ogni scrittore, immagino io, cioè, immagino che ce l'abbia anche tu.
Quello di portare in immagine
la trasposizione
figure,
cinematografica. Certo, qua, però, certo. Parte già con le immagini, no? È un libro che parte già con le immagini, quindi deve essere pazzesco.
Procedono insieme. Poi, sai che la trasposizione cinematografica, gli scrittori sono quasi sempre poi furibondi dopo, dicono no, tradisce il racconto. Cioè, è raro che
certo.
Uno scrittore.
Spesso si dissolve. Poi, no?
di una trasposizione cinematografica. In questo caso devo dire le immagini aggiungono non togliendo nulla, non capendo tutto, insomma. Sono entusiasta di Alessandro Sanna, ma basta parlare
di lui. Senti, invece dici, per chi è questo libro? Anche per i ragazzi?
Allora, nasce come libro per ragazzi, ovviamente. Ok. Poi chiunque scrive un libro per ragazzi spera sempre che gli adulti siano rimasti abbastanza
ragazzi
da rubarlo ai loro figli, insomma,
da apprezzarlo.
Beh, in questo effetti poi nella comunicazione moderna questo solco tra adulti e ragazzi nei prodotti, diciamo, editoriali, anche penso al cinema, è un po' più attenuato, no? Gli ultimi film Pixar, Disney, mm-hmm. sono film che possono guardare sia i ragazzini, tutta la famiglia.
È vero, questo può voler dire due cose: una brutta, cioè che gli adulti
sono rimasti bambini,
esatto. tornano bambini o sono rimasti, non sono mai cresciuti, oppure che i ragazzi sono molto maturi,
forse.
Comunque,
un po' tutte
sì, è vero
e
ci sono molti prodotti che sono un po' borderline,
esatto,
tra, limite,
esattamente.
tra i due stati d'animo, esatto. E anche stati biologici.
Allora, Osso, anche i cani sognano, Feltrinelli, Michele Serra, è sempre un piacere averti con noi, ed è sempre un piacere non solo vederti in TV, perché ti vedo spessissimo, ma tutte le mattine ascoltare il tuo podcast La Maca, che insieme a mia moglie, che è una tua fan, tutte le mattine.
Siete molto, molto gentili, e viva la radio, viva voi due.
Senti, quando poi si potrà, cioè tra poco, non fare quello che l'intellettuale che si è ritirato nell'era, cioè vieni in radio a trovarci una volta.
Ma vengo sempre molto volentieri.
Bene,
guarda che
bene.
La radio, non fingere di essere pop, la radio è intellettualissimo come medium. È il più snob e il più intellettuale, anche se è contemporaneamente popolarissimo, perché certo. Ascoltano milioni di persone. Ed è intellettualissimo e snobissimo perché è parola pura, capito? Vabbè, c'è anche la musica. Però la parola è sempre in qualche modo raffinata, richiede comprendonio. Certo, quindi non certo. Tiratevela troppo da pop, perché lo siete solo in parte.
Allora adesso, dopo che tu ci hai detto sta cosa, io mi soffio sulle unghie e faccio trovi.
Ciao. Bravo. Michele, grazie.
Ciao Michele,
grazie a voi. Ciao.
Radio 105, proud to be different.